24 febbraio del 2005. Al CIPAX si fa memoria di un prete romano, Don Emilio Gandolfo, prete molto scomodo, profeta del dialogo. Ne parlano due suoi amici intimi, Antonio Tiori, Mario Colafranceschi, intervistati da Luigi Santo.
Questo nostro incontrarci appartiene al cammino percorso Scuola di Pace che lungo l'anno stiamo portando avanti, come CIPAX e altri amici della comunità di San Paolo che ci ospita, eccetera, i maestri raccontati dai discepoli. E tra questi maestri c'è Antonio, ce l'ha fatto conoscere con tanta passione e da parte nostra ammirazione, Don Emilio, di cui ci ha portato la fotografia assieme a Marina, la sua compianta sposa e amicissima, intima di Don Emilio. A parlarcene, a farcelo conoscere, perché tanti non lo conoscono, tanti l'hanno dimenticato, e sono appunto i discepoli, Mario Colafranceschi e Antonio Tiarrì, che si sono fatti proprio carico di questa trasmissione della memoria, una memoria che è anche tragica. E l'intervista a Luigi Sandri della comunità di San Paolo, giornalista, che ci aiuta così anche a focalizzare interrogativi, problemi e riflessioni su questa testimonianza così scomoda e profetica. Grazie a chi è venuto. E a chi non è venuto, noi registriamo questa sera e trasmettiamo poi anche una memoria scritta e parlata.
Beh, io non ho incrociato, a dire la verità, se non così fuggevolmente, Don Emilio, quindi mi fa molto piacere di essere qui con questi testimoni per sentire un po' più da vicino la vita e il pensiero di questo nostro amico tragicamente scomparso. E per cominciare io vorrei, facciamo con Antonio, perché non tutti qui lo conoscono Don Emilio, no? Invece che lo racconti io la vita, fai finta che tu racconti a uno che non sa nulla, quindi non devi presupporre niente, come in buon giornalismo, le date fondamentali della sua vita, naturalmente anche del suo pensiero. Della morte non ne parliamo, ne parlerei dopo ad hoc.
Ma sì, a parte il fatto che Emilio ha tanti allievi, perché una delle sue caratteristiche di fondo è proprio quella di aver saputo parlare negli ambienti più diversi, negli ambienti più strani anche. Lui era nato nel 1919, quindi quando è morto aveva appena compiuto 80 anni, era morto il 3 novembre, era rimasto orfano di madre molto presto, e col padre, il padre era poverissimo, faceva come mestiere il mozzo nel porto di Sestri Levante, uno dei mestieri più umili, più poveri, spesso scriverà che si vergognava della povertà del padre, ma al padre lui riconosceva il grande ruolo, il grande merito di averlo iniziato alla fede. Quel poco che aveva imparato del rapporto con Dio l'aveva imparato dal padre, da questo umile padre. Infatti c'è poi uno scritto, alcune paginette che lui evidentemente distribuiva spesso ad alcune persone, in cui ripercorre il miracolo di Fatima. E lo ripercorre proprio su questo aspetto, si è rivolta ai più umili, ai più poveri, riconosce se stesso. Cerca di andare in seminario molto presto, le poche testimonianze che vengono dalla famiglia è che lui aveva un altarino vicino a un pollaio, spesso predicava stando sugli alberi, a 11 anni comunque va in seminario. abbiamo trovato una testimonianza molto precisa di un anziano, più di un anno più anziano di lui, che entra in seminario nello stesso giorno. Il padre non voleva che entrasse in seminario. E lui si rivolse direttamente, in modo eclatante, un giorno che il vescovo di La Spezia era andato a Sestri Levante, chiedendo di essere ammesso a questo seminario. Dopodiché percorre tutto quanto il suo iter, come si faceva allora, in quel tempo i preti studiavano pochissimo, lui aveva una cultura accademica modestissima, aveva una cultura esistenziale straordinaria, ma una cultura accademica modestissima, lui prenderà la maturità classica addirittura dopo essere diventato prete. Quando sta per diventare prete ha una corrispondenza con Don Mazzolari, una corrispondenza breve, tre lettere, noi molti conoscevamo le tre lettere che Don Mazzolari aveva risposto a lui, non conoscevamo le lettere che lui aveva scritto a Mazzolari. Due anni fa la rivista della Fondazione Mazzolari ha pubblicato questo breve carteggio curato da personaggio che lui aveva conosciuto a Bonassola, una dei villeggianti di Bonassola, e a me aveva sorpreso molto questo carteggio. Lui dice: uno dei protagonisti della cultura cattolica italiana. Mi era sembrato un po' esagerato, invece poi ripensandoci così è. Emilio conosceva migliaia di persone, anche di persone importanti, aveva saputo trovare una sua dimensione. Dopodiché lui fa il parroco, anzi il viceparroco, in vari paesi della costa Ligure, sempre nel suo paese dove è nato, poi va a Chiavari, ma nel frattempo lui ha conosciuto la Compagnia di San Paolo, aspira vivamente, lui l'ha conosciuta nel 39, farà di tutto per entrare in questa Compagnia di San Paolo, quella costituita dal Cardinal Ferrari. Impiegherà 10 anni per essere ammesso. Nel 49 finalmente riuscirà ad entrare in questa comunità che per lui rappresentava il massimo. Qui poi c'è Giorgio Pettini che l'ha conosciuto Emilio nel 50 e quindi potrà dirci anche qualche cosa di serio, più serio di quello che dico io. E poi appena entra dentro viene mandato a fare queste missioni, viene mandato in Sicilia, ma lui aveva già predicato delle missioni a Forlì, dove aveva conosciuto Giorgio, l'aveva predicate a Terni. In Sicilia si trova subito male, si trova male con la compagnia e comincia subito un rapporto estremamente conflittuale con la compagnia. Queste poche notizie che io do vengono un po' dai documenti, da quell'archivio, se così si può chiamare, che Emilio aveva. Nel 50 lui scrive già duramente, seccato del modo come la compagnia lo utilizza, lo mandano a predicare una missione fuori, cioè lo racconterà negli anni successivi in uno dei libretti che manda per Natale e Pasqua, lo mandano a predicare una missione fuori di una miniera di zolfo. E lui dice: ma questi vivono già il Vangelo, praticano già il Vangelo, che cosa posso raccontare io a queste persone? Poi viene tutto quanto avvolto un po' nella nebbia, quello che succede in quegli anni. Lui ci ha fatto credere molto spesso che è venuto a Roma nel 57, qui c'è anche qualcuno tra i suoi primi alunni, no, lui è venuto a Roma nel 52, è stato dal 52 al 55 a Roma, al Virgilio, e poi il suo posto è stato preso da Nosengo, famoso Nosengo dei circoli della didattica. Nel 57 è tornato a Roma e lui è esordito subito con una durissima lettera alla compagnia in cui chiedeva di poter lasciare la compagnia. Rimarrà poi fino al 72 a Roma, al Virgilio, certamente un'esperienza estremamente significativa, ma anche questa estremamente variegata. Credo che non sia senza significato il fatto che né io, né Marina, né Mario, né tanti altri siano stati suoi alunni. Virgilio significa un gruppo di persone che seguiva la messa domenicale a Villa Bassi, a Monteverde. Significano tutto il gruppo degli alunni che si raccoglievano a Natale e Pasqua per degli incontri estremamente importanti, alcuni con padre Balducci, con padre Lionè, con padre Rossano, sempre con personaggi di prim'ordine, con tutto quello che con Nando Fabbro del Gallo, per esempio, perché lui era legato molto a questa compagnia degli oratoriani di San Filippo Neri, e quindi la faccenda del Gallo nasce da questo padre Affaticati, che era uno dei personaggi che in qualche modo aveva dovuto mediare quando padre Bevilacqua, perché anche questo va ricordato, era stato messo in disparte in odore di eresia. Nel 72 lui va d'improvviso a Levanto a fare il parroco. D'improvviso cercava un posto da vari anni, nessuno voleva dargli un posto da parroco. D'improvviso, come la ricordate, era presente anche Mario l'anno scorso quando parlammo con Monsignor Gillet, che lo conosceva già in quegli anni, è uscita fuori questa cosa e quindi non ne ha parlato con nessuno, probabilmente non ne ha parlato con voi insegnanti, non ne ha parlato manco con Dall'Olio, il preside allora del Virgilio. Infatti ho trovato una lettera molto dispiaciuta di Dall'Olio, perché devo dire che Marina aveva già conosciuto Emilio nel 57 in Sicilia. Le cose stranissime erano andate, il Virgilio era andato a fare una gita in Sicilia, avevano fatto l'ascesa del colle di Calatafimi, lì c'era Emilio che evidentemente già progettava di tornare a Roma dopo aver insegnato appunto al Virgilio. E qui comincerà l'avventura più dura, più difficile di Emilio. Però spesso si è detto, lui quando stava al Virgilio ha fatto l'insegnante di religione e poi comincia a studiare i padri della Chiesa. Ci siamo cascati un po' tutti, ma questa è una grossa stupidaggine. Una grossa stupidaggine perché del dicembre del 71 è questo libro, dove c'è tutto quello che succederà nei 30 anni successivi. Tutto quello che lui scrive dopo è scritto qui, compreso il libretto che noi abbiamo pubblicato postumo sulla carne gloriosa e santa. C'è qui, c'è tutto. È un libro complicato. Lui cercò di averne la prefazione del Cardinal Pellegrino, che era un suo grande amico. Cardinal Pellegrino gli rispose, io me lo sono appuntato qui, ma come faccio? Tu non parli solo di patristica, ma spazi per tutta la storia della Chiesa. Primo, è significativo che si danno del tu. A quei tempi, tra preti, ci si dava del lei. E Pellegrino gli risponde, ma come faccio? E sì, in realtà lui compie questo, che evidentemente deve essergli costato problemi, perché Don Silvano non lo conosceva. Don Silvano l'ha conosciuto semplicemente perché l'anno scorso io gli ho mandato una fotocopia dicendo vorrei sapere che ne pensi. E lui mi ha risposto più di una volta, io sono inquieto con Emilio che non mi ha mai parlato di questo libro. Un libro che arriva fino a autori contemporanei e qui quindi tocca tante una serie di problemi. C'è da dire che nel 76 poi lui pubblica un altro libretto limitato ai padri della Chiesa fondamentali, Agostino, Gregorio e Bernardo, e Pellegrino gli fa la prefazione. Quindi il fatto che mancasse la prefazione al primo volume ha un suo significato abbastanza preciso. Lui a Levanto si trova subito male. Alcune notizie noi ce l'abbiamo da due diari manoscritti che lui teneva. Due volumi, sono due agende. Il primo va dal 58 al 72, il secondo va dal 72 al 92. È un dialogo con il padre, o mio signore, eccetera. Solo raramente avviene qualche riferimento a fatti contingenti. Lui sta lì a Levanto, ripeto, si trova male. Levanto è una città di ricchi, è una cittadina dove ci sono ville lussuose, dove c'è la villa degli Agnelli e così via. Lui ha già maturato il discorso che, leggendo le Beatitudini, si fa un commento: o questo non è Vangelo o noi non siamo cristiani. Lui lo fa sempre citando, cita la vita di Tommaso Moro, scritto da un certo personaggio, dove a un certo momento c'è il riferimento, questo episodio che lui riporta sempre accuratamente nelle sue agende, e poi ripete Silone, molto attento a Silone. Infatti Pasquale Iannamorelli non l'ha mai conosciuto, ma lo ha sentito dire. Pasquale Iannamorelli è un editore di Sulmona e aspetta un trasferimento che avviene in un posto strano per lui. Diventa assistente ecclesiastico dell'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, un posto apparentemente di gran potere. In questo suo diario, il secondo giorno che lui è a Roma, annota: ma chi me l'ha fatta fare di finire in un posto così disgraziato? La sua insoddisfazione, lui si definisce una pecora matta, e credo che il punto di collegamento tra Marina e Emilio stesse proprio nel carattere. Perché poi ho trovato una lettera di Marina ad Emilio: questo mio difficile, complicato carattere. Credo che proprio nella insoddisfazione e nella durezza di carattere ci fosse un legame molto, molto profondo. Lui viene a Roma, mandato da chi? Molti parlano, è stato Monsignor Riva, che era il suo predecessore lì. Io non credo, perché Emilio, pochissimi giorni prima della morte, mi ha confessato dei giudizi duri su Riva. L'8 novembre noi eravamo andati all'ospedale a visitare Marina. Mentre tornavamo c'era un traffico, era il San Filippo Neri, un traffico di quelli che non finiscono più, perché era saltata una conduttura a Ponte Bianco, niente di meno, tutta Roma. Abbiamo impiegato un'ora e mezza, due ore. Per lui fu un'occasione di darmi dei giudizi su alcuni personaggi. Su Riva disse: aveva idee più grandi di lui. Lui era di questi giudizi duri. Qualcun altro parla dell'ambasciatore che c'era allora. Io credo che si possa dire che un ruolo forte ebbero Casaroli e Silvestrini. E già, perché questa compagnia di San Paolo è una compagnia potente, una compagnia che aveva al suo interno, come membri effettivi o come persone collegate, una serie di personaggi molto importanti. Casaroli e Silvestrini erano due dei personaggi. Silvestrini diventerà poi il cardinale di riferimento, il cardinale protettore della compagnia, tutore cardinale protettore. Casaroli lo si incontrava spessissimo a Villa Bassi. Quindi si trova in difficoltà, cerca di farsi cacciar via da questo posto di assistente ecclesiastico, e visto che non ci riesce, a un certo momento compie una delle sue azioni. L'11 febbraio di un certo anno, dell'82, se ne va in Argentina. l'unico giorno in cui l'assistente ecclesiastico doveva essere lì era evidentemente l'11 febbraio, quando c'è la grande cerimonia. Lui se ne andò in Argentina a incontrare degli amici lì. Dopodiché passano ancora degli anni complicati, perché evidentemente questi rapporti con la compagnia sono sempre molto 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 difficili. E poi da lì finisce con l'andare a Bonassola. Finisce con l'andare a Bonassola. E lui va a Bonassola nell'85. Formalmente non è mai nominato parroco, anche se fa il parroco a Bonassola per motivi tutti particolari, perché quando sta lì d'estate ad aiutare il parroco muore. E lì lui si trova un'altra volta in incontri con personaggi importanti. Quando questo parroco muore, lui deve ricevere tutti quante le condoglianze dei grandi maggiorenti che abitavano lì, Cossutta per esempio, tanto per fare un nome. Lui rimane a Bonassola fino all'88, ritorna a Roma, gli hanno garantito che in qualche situazione si trova, lui pensa soprattutto a Luino, dove la compagnia vorrebbe mettere in piedi una casa di esercizi spirituali. In realtà questi sono i momenti di questi drammatici grandi affari della compagnia. Lui si trova in difficoltà estrema. Io ricordo nitidamente una sera, non mi ricordavo l'anno, che quasi piangendo a Marina spiegava: mi stanno sbattendo la porta in faccia. E poi ho trovato una lettera, che credo non abbia mai mandato, dove usa queste stesse identiche parole: mi state sbattendo la porta in faccia, al suo superiore. Cerca disperatamente un'altra sistemazione e va a Vernazza, dove Vernazza ci va come amministratore apostolico, figuriamoci, lui che non sapeva manco contare una lira più un'altra lira, fa quasi ridere, e lì poi diventa parroco e lì troverà la morte in questo modo. Certo è che la sua preparazione è estremamente complessa. Da una parte l'insegnante di religione, dall'altra parte è l'immenso studioso di alcuni autori. Alcuni autori li ha totalmente riscoperti lui. Gregorio Magno, per esempio, è uno studioso di portata straordinaria. Io non sono riuscito mai a fargli una domanda su un qualche autore che lui non conoscesse. Mai, non mi è mai capitato. Anche degli autori più strani che capita a me di studiare nell'alto medioevo, eccetera. Un giorno, credo proprio pochi mesi prima che morisse, credevo di metterli in difficoltà chiedendogli: ne sai qualcosa di Onorio Augusto Dunense? E lui mi rispose: sì, è una persona molto fine. Questo Onorio Augusto Dunense è quello che poi ha ispirato le grandi sculture di Otenne e così via, e soprattutto legato però a dei gruppi mistici e anche eretici di tutta la tradizione che c'è lì degli amici di Gesù in Provenza e in Borgogna. Autore immenso, ma soprattutto legato alla ricerca delle radici, la ricerca delle radici in Terra Santa, ma ricerca anche delle proprie radici legate a questa tradizione della famiglia. Erano pastori delle montagne liguri, che però spesso erano emigrati in Francia, no? E poi la compagnia aveva legami forti, stretti con la Francia, sempre. Cercò anche di mettere una grande università in Francia. Giorgio, che di queste cose ne sa più di me, mi ha persino ricordato che un personaggio quasi incomprensibile si avvicina molto alla compagnia, il cardinal Danielou per esempio, no? C'è una serie di ruoli molto forti. E poi soprattutto quest'opera
di pastore straordinaria, di parroco straordinario. Lui lo fece attentamente, ecco lì, parla troppo difficile, mi dicono a Levanto. Qualcuno però dice che il mio linguaggio è semplicissimo, no? Perché naturalmente parlando a questa gente, lui parlava come si dice di San Filippo Neri, a cui lui era molto legato, lo definiva la mia passione, in semplicitate Vangeli. E quindi è un po' difficile leggere questo Vangelo sine glossa, come diceva lui, leggerlo in una situazione estremamente complessa. Quindi Emilio è un personaggio molto complesso, che si può leggere in 100 modi diversi, in 100 situazioni diverse, e del quale, questa è una mia opinione, subito appena morto si è cercato di darne una visione istituzionalizzata, alla quale lui francamente non appartiene.
Così adesso abbiamo un'idea di chi era questo Don Emilio, per chi non lo conosceva, certo, a chi l'ha vissuto insieme. Io vorrei sapere da te adesso invece una cosa, diciamo così, personale. Tu l'hai conosciuto, no? Chi è stato per te Don Emilio? Perché ti ha colpito? Perché lo hai seguito?
Brevissima premessa. Io ringrazio voi di avermi invitato, Antonio, di aver premuto nel modo che penso potete immaginare. Insomma, no? Non molla la presa, Antonio, quando ha deciso una cosa. Per chi non mi conosce, rispondo subito, no? Tengo a precisare, io ho conosciuto Emilio, così, sì, ho conosciuto Emilio molto bene, gli sono stato molto vicino in un certo numero di anni. Poi mi sono allontanato, come si dice, no? Quindi la mia esperienza è l'esperienza di uno che poi è passato da un'altra parte a non credere. Nella misura in cui poi ognuno qui ha le sue idee, si può tagliare tra fede e non fede, insomma. Comunque, per correttezza lo dico, quindi è una risposta la mia che può essere giudicata particolarmente parziale. Però resto a quello che diceva Antonio un attimo fa, cioè sterminato il numero delle persone che Emilio ha conosciuto e per le quali Emilio è stato importante. E non è solo un fatto quantitativo, è un fatto proprio qualitativo. Lui è riuscito a stabilire relazioni profonde con persone molto diverse, insomma, e non solo per questo problema della fede e non fede. Comunque, a rischio di turbare e scandalizzare, mi chiedevi perché no, ti sei avvicinato, che cosa mi avvicinava a lui e che cosa poi ha continuato a tenermi come persona vicino a lui quando ogni volta che veniva a Roma, insomma, ci si vedeva ovviamente. Era il suo modo di essere sacerdote, il suo modo di essere cristiano. Che cosa voglio dire? No, per me erano gli anni, stiamo negli anni 60, i primi anni 70, gli anni della giovinezza, dell'inoltrarsi nella maturità, quindi speranze e progetti, no? Di traduzione nella realtà di tanti sogni. Erano anni nei quali anche la società italiana era in grande fermento. Lo era la società italiana nel suo complesso, lo era la Chiesa, il Concilio, quindi non sto a dire tutte queste cose. In questo contesto, mi sembra che su questo sfondo Emilio avesse un carattere suo proprio che lo avvicinava e nello stesso tempo lo rendeva difficile, perché io non ho dubbi, per me perlomeno, nella mia memoria e non solo, insomma, è stata una persona complessa, drammaticamente complessa, insomma, no? Erano anni in cui, ad esempio, una parte della Chiesa, molti sacerdoti, nello slancio del rinnovamento, si avvicinavano al mondo, progettavano, no? Un sogno, adesso lasciamo stare, non voglio fare un discorso scolastico in nessun modo perché sarebbe rozzissimo così fatto, progetti di liberazione più complessiva, più radicale della società. Emilio condivideva in parte queste cose, ma solo in parte, no? Se qualcuno volesse stringere il discorso sul piano politico, sarebbe simpaticissimo, no? Affrontare questo discorso per Emilio, perché in lui è come se ci fosse, a me sembra questo, una grande tensione. Da un lato l'attrazione, il sentire il dovere di incarnare la parola di Cristo nel mondo e quindi la storia, legare la speranza e la storia, ma dall'altra parte il radicamento suo centrale era il radicamento all'essenza del messaggio cristiano o di quello che lui ha vissuto tutta la vita come l'essenza del messaggio cristiano. Dico questa cosa per ricordare che non sono un pulpito autorizzato a, ammesso che lo sia qualcuno, no? A discriminare che cosa è essenziale e che cosa no. Ogni tentativo che lui faceva di apertura al mondo era in realtà sempre e solo, se riesco a spiegarmi che cosa voglio dire in questa maniera, un andare più a fondo nelle radici. Nella radice, nell'essenza del cristianesimo, fino a nascondere quasi la sua umanità. Io ricordo quest'altra cosa, chiedo scusa se tolgo un altro attimo, no? Lui ha avuto di un qualche disagio che Emilio creava sul piano dei rapporti personali. Lui, che pure sapeva capire tutti comunque senza mai giudicare, che sapeva essere vicino alle persone nelle situazioni più drammatiche, più difficili, no? Però certe volte veniva, no, questo interrogativo. Prima che di esserlo spiritualmente della sua persona. Ecco, come se lui avesse scelto di nascondere anche la sua umanità dietro l'essere sacerdote, l'essere cristiano, la parola di Dio. Era questo che gli premeva. Io, se devo dire, ero interessato a questo, insomma. Non so se ho risposto.
Voi sapete, loro lo sanno, alcuni di noi non lo sanno, ma Emilio è stato assassinato in modo veramente terribile il 2 dicembre 1999, aveva 80 anni, quando si trovava a Vernazza. Vorrei che tu, Antonio, ci dicessi qualcosa su questo, perché rimane così, almeno visto all'esterno, del tutto inspiegabile questa cosa.
Sì, Emilio è stato ammazzato nel più drammatico dei modi, e Giorgio Pettini lo ricorda bene in un suo libro. Gli hanno rotto tutte le costole, gli hanno rotto il femore, sono entrati, questa è una canonica molto complessa come sono tutte le case ligure su tre piani, sono entrati in canonica, evidentemente lui li ha fatti entrare, perché sono entrati dal basso, da una porta che lui non apriva mai, mai. Non gli è mai capitato in vita sua, negli otto anni che è stato, nei sette anni che è stata a Vernazza, di aprirla. No? È stato, evidentemente c'è stato qualcuno che ha garantito perché entrassero, facesse entrare questi personaggi, lo hanno massacrato per tre quarti d'ora, questi sono i dati della autopsia, quindi insomma si può del tutto escludere che sia stato un ladro, cosa poi andasse a rubare, non c'era assolutamente niente a casa sua. Come ricorda sempre Giorgio Pettini, gli hanno frantumato tutte le punte delle dita, come nota lui, avveniva nelle camere di tortura naziste. Quindi è stato un omicidio rituale, simbolico, legato evidentemente a tutta una serie di vicende complicate che la compagnia stava vivendo. Sono cose ormai note, sono scritte dappertutto, Giorgio ha avuto il coraggio di scriverlo, c'è un ammanco nella compagnia di 400 miliardi degli anni 90, perché è successo? La compagnia si stava esaurendo, aveva pochissime persone ormai, con un patrimonio immenso, Niguarda, grandi ospedali di Niguarda, grandi proprietà a Milano, grandi proprietà nel Lazio. E allora cercarono di trovare un sistema per travasare queste enormi ricchezze dal diritto canonico al diritto civile, quindi costituendo a mo' di Berlusconi una serie di società fittizie, di scatole cinesi e altre cose del genere. Quindi fare andare queste situazioni, queste nuove società in grave perdita per poi far fluire in queste società i soldi della casa madre. Tante società con la Georgia russa, tante società che sembrano fatte, ma ci sono gli atti notarili, e i componenti dei consigli di amministrazione spesso sono persone che sono state in galera vari anni per mafia, per associazione mafiosa. C'è una compagnia aerea, si parla di traffico d'armi, c'è anche qualcuno che parla di canali di finanziamento della CIA e li individua nella città dei ragazzi di Santa Marinella, perché anche la città dei ragazzi era tra le opere della compagnia. La città dei ragazzi viveva attraverso una fondazione statunitense che in realtà sembra fosse niente altro che un prestanome. Evidentemente è successo qualcosa in questo complesso di situazioni. La mia opinione precisa è che non si è voluto indagare, che si sapeva benissimo dopo 3 giorni quello che era successo. Quel tempo, tra l'altro, il ministro dell'interno era la Iervolino, che era stata una dei suoi alunni, segretario generale del Senato era Damiano Nocilla, che era stato un altro dei suoi alunni, e così via. I suoi alunni importanti non si contano. E secondo me non ci fu voglia di indagare. Quando eravamo a Vernazza ancora e andavamo da Vernazza a Sestri, perché il giorno dopo c'è stato un funerale cosiddetto privato, anche se c'era più gente di quello pubblico, i giornali avevano le loro locandine, è stato un comando, e intanto però gli stessi giornali riportavano che era stato arrestato uno slavo che in quell'occasione Marina e io avevamo conosciuto. Beh, insomma, la tipica persona di mezza età alcolizzata, bastava un soffio per buttarlo via. Che fosse possibile in quella situazione fare tutto quello che ha fatto per 3/4 d'ora sembrava veramente un po' troppo. È stato certamente legato a uno dei grandi misteri d'Italia, perché non si può non parlare dei grandi misteri d'Italia, anche se la mia personale opinione è che è stato troppo l'impegno per creare questa immagine istituzionalizzata, e quindi tanto mistero non deve essere stato.
Qui ci sono altri, appunto, che... Sì.
Il mio discorso, la mia testimonianza non è così lucida e soprattutto frammentaria rispetto a quella dell'amico Thierry. Dico questo perché posseggo come un mosaico spezzettato in vari tempi e varie epoche. Cerco quindi di andare nei punti nodali. Un punto nodale è la Cardinal Ferrari, di cui io sono stato un volontario. Volontario non catturato, ma per scelta. In questo quadro, e quindi sarebbe interessante sapere, negli anni 50, scusate, sono anch'io dei problemi ex influenza. In quegli anni, negli anni 50, la Cardinal Ferrari viveva ancora nello spirito di Don Giovanni Rossi. In questi giorni, talvolta sarò polemico, ci si preoccupa perché vi è la candidatura alla beatificazione del Cardinal Ferrari, che è stato il precursore, ma in realtà è stato Don Giovanni Rossi con le sue illuminazioni. Comunque, andiamo avanti. Nel 1950 venne chiamato, volontariamente, perché era un volontario, a partecipare alla missione di Terni. Era un episodio difficile di evangelizzazione. E non posso altro che pensare a quello che sta accadendo in questi giorni, perché io già da allora, oltre che essere un volontario, ero un giornalista, e quindi avevo vissuto e indagato sui problemi della Terni, sui problemi economici e sociali, soprattutto della Terni. La Terni era uscita dalla guerra distrutta, la Terni, la società Terni, aveva 40.000 dipendenti, logicamente dovuti, non sto deviando, ma è necessario per capire, dovuti alla fabbricazione delle armi, e c'è tutta una storia retratta, si erano ridotti a 6.000 e sembrava dovesse chiudere. La proprietà era dello Stato, ossia dell'IRI, ma c'era molto desiderio di chiuderla, anche perché Terni veniva considerata, ricordiamoci gli anni 50, 49-50, Terni era considerata una roccaforte comunista, della base comunista, quindi chiuderla significava, e sono accadute delle cose incomprensibili, di cui io vorrei chiedere se fosse possibile, ma non è questa la sede, ragione ai sindacati, anche i sindacati hanno avuto la loro parte. Comunque il problema di andare a parlare alla Terni era che andavamo in un vivaio dove certamente non per tradizione etnica umbra, ma per motivazioni contingenti economiche e sociologiche c'era una profonda ostilità con tutto ciò che significava Chiesa. Insomma, noi correvamo il rischio, questa era la voce, di presentarci come, sì, in termine esatto, come propagandisti mascherati della Democrazia Cristiana. In questo quadro si trattava, dunque forse molti non conoscono la missione paolina. Le missioni paoline consistevano, perché credo non si facciano più, consistevano in un affrontare tutti i grandi problemi dell'uomo, tutti, anche i più scabrosi, sotto il Vangelo, alla luce del Vangelo. Quindi si trattava non solo di andare nelle famiglie, ma andare anche nelle fabbriche. Ci proibirono di andare alla Terni, e come ripeto, era il grosso polmone operaio. E mi ricordo che discussero molto a livelli, perché c'era il vescovo che proponeva questo, e decisero che le persone che potevano andare davanti alla Terni, non so perché, erano Don Emilio e sottoscritto. Lo ricordo molto bene perché fu un episodio premonitore, diciamolo così, a distanza di tanti anni. Andammo, non ci fecero entrare, ci fermammo nel borgo operaio una sera e parlammo. Non c'era nessuno, luci spente, il deserto totale, perché la tecnica era quella del silenzio, usata in tanti ambienti. E ce ne andammo via la sera dopo aver parlato. Mi dico anche il tema era il Cristo socialista, questa era la mia tesi, ero io. e Don Emilio ogni tanto mi dava delle patate perché io stavo esagerando. Cioè il messaggio socialista e socialista dell'amore che non consente certe speculazioni, mi viene impossibile che non, scusatemi questa finestra, io ho visto oggi alcuni fotogrammi su Don Giussani e sono rimasto esterrefatto, anche se era prevedibile, che dietro vi fossero alcuni personaggi ben noti della politica italiana. Dentro di me mi chiedevo con che faccia appariranno davanti al Padre Eterno. Andiamo avanti. Quindi con questo spirito, cioè lui era il sacerdote e quindi il conoscitore del Vangelo. Io ero uno che aveva fatto un'esperienza nella resistenza, ero che aveva un'esperienza sociologica e guardavo invece alle realtà contrattuali, al dramma. Quindi, ripeto, la prima sera, silenzio, tutto chiuso. Discutemmo, perché c'era sempre una discussione collegiale, se tornare il giorno dopo. E io mi battei per tornare. E mi dicevano che ero pazzo. E il giorno dopo tutte le finestre erano aperte, le luci accese, e tutti gli operai erano attorno a noi. Non mi interessava il trionfo, non ci interessava il trionfo, ma era un trionfo. Poi ci fu chi propose una terza serata. E la terza serata andò diversamente. Arrivammo, luci, operai, tutti a ascoltarci, eravamo su un camioncino. E improvvisamente un uomo saltò sul camion con un pugnale, un coltello, tentando di pugnalare Don Emilio. Io riuscii a bloccarlo, gli operai bloccarono questo tizio, le finestre si chiusero tutte, sparirono tutti. Poi naturalmente la sera si fece il bilancio perché il questore non voleva che si continuasse, noi volevamo continuare e l'esperienza chiuse così. Ma fu l'occasione in cui conobbi da vicino Don Emilio. Don Emilio mi fece alcune osservazioni di natura politica, di natura sociologica, soprattutto di natura cristiana. Ma lo fece con molto garbo, molta intelligenza. E da allora rimanemmo amici. Un'amicizia diversa da quella d'amico Thierry. Diversa nel senso che io seguivo altre strade, altri percorsi, ero spesso impegnato, poi avevo una famiglia la quale comportava vari problemi, anzi molti problemi, e tra l'altro quello della sopravvivenza mia della famiglia, perché ho avuto diversi problemi di non essere gradito in sedi opportune. E in questo qui però, quando lo vedevo, ci sentivamo, c'era un tacito assenso. E giungo un episodio, prima di giungere a fine. Poco prima della morte, lo stesso anno, lui l'ha accennato, tutte le feste della famiglia, che nel Vangelo è imperniata, sulle nozze di Cana, lui invitava i suoi ex allievi e si accoglieva a Villa Bassi. In questo incontro fu una messa a due di un altro sacerdote di grande spessore culturale e di grande un altro sacerdote di frontiera, ma in modo molto diverso nel campo delle scienze, era Don Padre Magni. Poi li seguì e lì rimasi esterrefatto dal dibattito che nacque fra i due. Cioè il dibattito era che Don Emilio, parlando del Vangelo, disse che Gesù, disse la testuale, la parola più o meno è questa, non voglio tradirla, che Gesù si era scocciato dell'intervento della Vergine. Il Vangelo ne parla, non è che non lo fa capire. E Padre Magni disse, no, la Madonna non può essersi scocciata, casomai usa la parola più propria. E in battibecco fra i due si volò su un discorso più, cioè sull'interpretazione del Vangelo. Cioè, da una parte e lo cito questo episodio per un motivo. Da una parte vi era una visione, diciamo così, sì, volgarizzata dei Vangeli, ma vi era anche una visione, diciamo, di un'interpretazione evangelica che io sto ritrovando in questi giorni leggendomi alcuni libri d'avanguardia. Benedetti. Quindi non sono scomunicato per quello. Mentre Padre Magni era più ligio alla tradizione. Dico questo perché mi giungevano inviti da parte di Don Emilio da andare nei viaggi in Israele. E però ne avevo un eco da chi ci andava. E chi ha potuto fare quei viaggi? Io purtroppo non potevo. Ripeto, avevo dei problemi molto pesanti, familiari, avevo dei problemi di sopravvivenza e anche economici. Perché un viaggio in Israele costa. Però chi me ne parlava mi diceva questa capacità di Don Emilio, è tutta sua, di partire dalle pietre, dalle orme di San Paolo, degli Apostoli, per rivivere il Vangelo. Chi è andato a Gerusalemme e in Israele e anche in Siria con lui, è tornato con una, cioè facendo un salto, storicità dei Vangeli, storicità di Cristo, di cui io credo che non debba esserci più nessun dubbio, ma chi è tornato rafforzato sia della storicità, della realtà, ma anche dei motivi profondi del messaggio evangelico. Ultima tappa, lascio stare cose intermedie. Viene ucciso Don Emilio, ci sono delle cose incomprensibili, perché l'ora in cui entrano gli assassini erano di più persone, perché non era possibile trascinare una persona piccola, sì, ma un po' pur pesante, per quella rampa infinita lassù. Quindi sono entrati, l'hanno subito tramortito, come risulta dagli atti, l'hanno portato su e l'hanno torturato. Perché? Io ci ho infilato il naso, Thierry anche lui con me. Ecco, allora qui devo dare due episodi che sono sgradevoli. La prima cosa che feci, siccome sono un ex televisivo, feci far subito un servizio su quella rubrica per chi l'ha visto. E mi procurò le prime inamicizie. Le prime inamicizie me le sono... Cioè, non mi interessava, però resta un fatto che subito certe persone che erano amiche o legate a famiglie religiose mi guardarono male. Sono stato anche affrontato, niente di traumatico, ma sono stato affrontato anche in maniera molto stupida, detto tra parentesi. Poi siamo giunti al secondo atto. Il secondo atto era, dopo un anno... e due anni in cui certe cose erano accadute inutilmente, avevo convinto Padre Magni di andare dal magistrato della Spezia, Padre Magni ci è andato, e dire quel che sapeva. Io certe cose non le dico per motivi di paura, non le dico semplicemente per quello che si chiama riservatezza, ecco, comunque certe cose le abbiamo appurate. Quando lui fa un accenno, c'erano 61 società a scatola cinese, in un portone che non porta niente. Il giudice, la giudice, non si dice la giudice, ma il giudice disse: ma io sono qui interessata a questo problema non per la morte di un sacerdote, ma semplicemente perché c'è un fallimento e devo capire perché è successo. Ci penserà la magistratura penale. E altro particolare degno di menzione è che un nostro amico, un allievo, io non ero un allievo, che ha raggiunto un capo, un massimo dirigente dei servizi segreti, che gli ha detto, probabilmente conoscendo queste cose, voi non avrete mai speranza di vedere colpiti i colpevoli. Certamente una delle anime di questo assassinio su commissione è un mafioso italiano morto in carcere, pare. Resta il fatto, e qui faccio un passo molto indietro, riferendomi agli anni della Sicilia, di Don Puglisi, io feci un viaggio di nozze, non di nozze, ero già sposato, ma con mia moglie Marisa, a Palermo. È nel 1956. Ero già giornalista, io ho buttato via la matita da architetto per diventare giornalista ed è stata una scelta di fede non nel giornalismo, di una scelta di essere testimone e di essere con gli umili. Quindi andai a Palermo, ero chiamato come relatore in un congresso degli europeisti europei, addirittura ero colui che apriva il congresso. E in questo quadro ho notato, sono stato cronista in anni difficili, in luoghi difficili, quindi non potevo non notare certe cose. Ecco, il brancaccio di Don Puglisi l'ho visto allora. Poi ne parlai con Don Emilio e Don Emilio mi disse alcune cose che non erano, ecco, perché Don Emilio era molto riservato, non raccontava. Quello che lui ha scoperto, l'ho scoperto attraverso indagini, diciamo interdisciplinari, accerchianti, in realtà lui non diceva, quando mi vedeva mi chiedeva di Marisa, mi chiedeva di altre cose, perché non vieni, e io non ci sono mai andato purtroppo lassù, però teneva per sé. Ecco. Certe altre cose, certe problematiche le abbiamo imparate dopo, perché venivano così da persone amiche, che continuavano ad avere un rapporto più intimo, interiore, diciamo così, con Emilio. Comunque il discorso è molto semplice. Lui mi disse alcune cose che mi stupirono, naturalmente ne parlai. In quel momento lì stavo scrivendo per una rivista mensile che si chiama Giovane Europa, ossia Jeunesse de Poen, ero allievo del padre dell'europeismo. Come si chiama? Vabbè, non mi viene il nome, comunque capito. Sì, vabbè, il padre che stava a Roma, ecco, ne parlai, però non ne cavai un ragno col buco. Non era mio compito fare un'inchiesta, anche perché non me l'avevano detta, ecco, però feci degli accenni su una situazione tragica, drammatica di Palermo in quel momento, citando cifre, dati che mi aveva dato Don Emilio. Naturalmente nessuno mosse un dito, come non ho mosso alcun dito quando ho raccontato certe cose sulla Sardegna di quegli anni, e come peraltro mi sono visto addirittura arrivare indietro delle richieste di testimonianza di persone intervistate, e Altiero Spinelli volevo dire, intervistate, che non si capisce come potevano aver avuto le mie lettere. Questo fa parte. Comunque, come in guerra, così in pace, personalmente ho continuato a camminare. Don Emilio, le volte ci vedeva, non mi ha mai parlato delle sue problematiche. Mi giungevano gli echi attraverso motivi indiretti. L'indagine ho cominciato a farle dopo la sua morte. E chiudo, vorrei chiudere, anche se il tema è molto triste, che lo stesso giorno del funerale io mi fermai. Lui andò a funerale, diciamo, minore, quello maggiore c'erano tutti i sacerdoti della Liguria ed erano tutti commossi. Mi fermai a Chiavari perché dovevo proseguire, perché un mio figlio abita da quelle parti, è emigrato da quelle parti. E mi disse una signora commerciante, ma lei è qui perché? C'è l'inverno, chi può venire? Poi mi fece, ma lei è qui per Don Emilio, vero? Io rimasi stupito. E disse, sì, non volevo scoprirmi. Ma qui la mafia c'è. E mi disse alcuni episodi allucinanti, veri, allucinanti. Poi la cosa è rimasta così. Quando abbiamo fatto la seconda intervista, che non è andata mai in onda, o meglio, la seconda intervista di alcuni testimoni, che c'è stato un tentativo diciamo, di conversione, che è durata dalle, mi sembra dalle 6 di sera fino a mezzanotte, ecco, abbiamo girato, poi ho visto che non usciva, cioè la RAI non lo sta sparando. Ho chiesto a chi l'aveva girato, anche perché chi l'aveva girato era stato un mio allievo, non poteva negarmi. C'è l'ordine di non parlarne, non sono neanche sicuro se questo secondo piccolo documentario sia ancora vivo o non l'abbiano cancellato. Non faccio neanche le ricerche alle tecche perché mi rispondono no. Quindi c'è veramente una copertura del silenzio, che è tipica, ecco. Altri particolari che sono molto più gravi non li dico, però vi assicuro che ci sono delle realtà estremamente gravi e che si spiegano solo non tanto con la mafia, secondo me, non tanto col non individuare alcuni responsabili, perché un responsabile è in Svizzera e io ho proposto a Padre Magni di andare in Svizzera, lui, io e una troupe, presentarsi a questo signore che vive, non sta per lì tranquillamente, non credo che possa vivere tranquillamente, se ha una coscienza. Poi anche questo è tutto fallito. Io vedo che oggi come oggi, quelle volte che incontro degli amici della compagnia, c'è quasi reticenza, non tanto verso l'episodio quanto verso di me. Mi temono come uno che vuole far luce. Quindi non è che ho rinunciato a far luce, non è che non abbiamo rinunciato. Cioè il discorso fondamentale non è far luce, è capire perché, come per Don Puglisi, deve essere lecito uccidere nel nome di una supposta, dico supposto, usata spesso, vero? Causa superiore, supposta, che io mi rifiuto di accettare e credo che tutti noi rifiutiamo di accettare. Ecco, ultima, veramente ultima, è questa. Don Emilio non si è fatto mai propaganda. Don Emilio, quindi, quando l'accenno iniziale di Thierry ha una sua motivazione di fondo, non dico che sia sconosciuto, ha dei fedeli, degli amici in varie città d'Italia, a Firenze fortissimo, a Verona, a Padova, però non ha creato degli adepti, non ha creato una famiglia religiosa tipo Comunione e Liberazione, non ci pensava neanche. Per lui il problema era uno solo, era vivere il Vangelo e far capire che si poteva vivere il Vangelo. Vedete, i fatti personali non li racconto mai, però questo lo racconto. Io ho un figlio che non si è sposato in chiesa, con grande dispiacere di mia moglie. E io, per attenuare il dispiacere di mia moglie, gliel'ho anche detto. E si vogliono bene, sì. Basta. Sono 18 anni che vivono insieme delle persone che io conosco, ha detto lui. Non vedo che cosa ci sia. Aggiungo che questo mio figlio ha adottato 4 bambini sudamericani, ne sta adottando un altro e vive in questa maniera. Non ho altro da dire perché altrimenti dovrei rivelare dei segreti che secondo me è meglio che non conosciate, per la vostra salute.